Bentrovati da Francesco Rea. Argomento di oggi, la space economy. Lo affrontiamo con uno dei massimi esperti di questo settore, Anil Kumar Dave, spero di aver detto bene il nome, partner di Infinite Area, hub per l'innovazione, responsabile dei servizi di Open Innovation e Space Economy. Ben arrivato, Anil Kumar Dave.
Grazie, grazie Francesco. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
Ecco, che cos'è la space economy? Ce la può definire? Perché noi ne sentiamo tanto parlare, ma insomma, alla fine che cos'è? L'economia dello spazio? O è semplicemente questo, i soldi che si fanno con le attività spaziali?
Beh, ci vorrebbe una trasmissione intera solamente per dare questa definizione, però diciamo che gli americani sono stati molto più bravi perché hanno l'inglese come lingua dalla loro parte, quindi dire space economy è sempre facile perché mette insieme queste due parole, spazio ed economia, però poi tradurlo in italiano è un po' difficile perché in italiano le preposizioni articolate, che sono un pochettino, come dire, danno un significato diverso. Quindi a parte le battute, diciamo che economia e spazio, quindi space economy, possono avere diverse declinazioni. Possono essere l'economia dello spazio e quindi tutto quello che viene generato in termini di fatturato e ritorni economici sfruttando gli asset o sfruttando le infrastrutture spaziali già disponibili. Potrebbe essere anche l'economia dallo spazio, quindi sfruttando ad esempio i dati di osservazione della Terra, i dati di posizione satellitare, potrebbe essere l'economia per lo spazio e quindi come ha fatto ad esempio Elon Musk, quindi sviluppare dei servizi da parte di privati per le missioni spaziali, potrebbe essere, e lo diventerà nel futuro, l'economia nello spazio. Quindi ci sono aziende che si stanno ad esempio già attrezzando, stanno pensando a come fare mining, quindi estrazioni, siti estrattivi piuttosto che costruire o fare prodotti nello spazio. Quindi ecco, space economy è forse quella crasi di due parole per cui lo spazio, visto dal di fuori o visto la Terra dallo spazio, comunque lo spazio può generare economia e valore e ovviamente un impatto socio-economico più ampio per settori che non sono necessariamente direttamente collegati allo spazio.
Ecco, economia, in effetti alcuni istituti molto importanti, come ad esempio lo Stanley Morgan, prevedono diciamo una crescita esponenziale di questo settore. Noi abbiamo visto peraltro a fine luglio arrivare a compimento alcuni progetti legati al turismo spaziale, Richard Branson con la Virgin Galactic, Jeff Bezos con la Blue Origin, e prima ancora abbiamo visto, diciamo, Elon Musk che come dire, le sue navette per la stazione spaziale portano anche molti, diciamo, privati che pagano per fare questa esperienza. E tra poco anche un film sulla stazione spaziale, sia russo che americano. Ecco, ma che cos'è che ha prodotto questa accelerazione? Come ha vissuto, per esempio, questi avvenimenti di luglio che poi hanno di fatto sancito la fine di un decennio e l'apertura di una nuova era, probabilmente.
Beh, allora, mettiamola così, io faccio parte di quella generazione che è arrivata immediatamente dopo che l'uomo è arrivato sulla Luna. Quindi quella generazione che in qualche modo, il 90% di noi ha sognato di fare l'astronauta, il 90% di noi vedeva la Luna come un oggetto, come un pianeta, il nostro satellite dove eravamo già stati una volta e quindi nel futuro più prossimo ci si poteva addirittura arrivare per rimanerci, magari la generazione di noi che è cresciuta, no, col mito di spazio 1999 e quindi questa colonia umana, no, che è spazio 1999 piuttosto che galattica, no, quindi magari dico delle citazioni che molti di noi ovviamente ricordano. Però devo dire che la generazione successiva alla mia, alla nostra, è una generazione che da quando è nata ha sempre avuto un oggetto in orbita sulla sua testa e quindi diciamo che la normalità è stata avere una stazione spaziale internazionale che viaggiasse a 27.000 km all'ora e a 400 km in orbita. Quindi lo spazio era, diciamo, un luogo, certamente stiamo parlando di un'orbita bassa in questo caso e non quindi la Luna, perché ovviamente siamo con ordini di grandezza diversi, quindi 400 km della ISS sono molto diversi dai 400.000 km della Luna, però comunque questa generazione ha sempre avuto lo spazio come un elemento quasi naturale, quasi un elemento, un'altra, diciamo, dimensione, un altro spazio appunto da colonizzare, da occupare o comunque in qualche modo anche da sfruttare. Quindi vedere a luglio, vengo alla sua domanda, vedere a luglio che finalmente l'uomo è riuscito in qualche modo ad accelerare questo avvicinamento, certo, ha suscitato molte emozioni, però devo dire che questa accelerazione più o meno c'è stata, ma comunque ci hanno messo 20 anni, perché se noi contiamo, no, il fatto che Branson abbia di fatto quello che ha iniziato, lo ha iniziato con XPRIZE, che era un premio nel 2004, quindi vuol dire che di fatto si è andati abbastanza, ecco, per le lunghe. Sicuramente la tecnologia ha aiutato, la tecnologia
Beh, questo
sicuramente.
è vero, sì, assolutamente vero, però io che ho avuto la fortuna di occuparmi di spazio dalla fine degli anni 90, ho letto un cambio di passo molto particolare, perché diciamo nel 2004, l'anno dopo, sostanzialmente lo shuttle, come dire, finiva cioè veniva messo in pensione non subito quell'anno, poi andrà in pensione nel 2011. Però è proprio un cambio di paradigma. Prima era lo Stato e le industrie che facevano per lo Stato. Qui si è cambiato. Insomma, lo Stato, gli americani in particolare, anzi forse ad oggi gli unici, hanno detto ai privati: guarda, io non me la costruisco più da sola la navicella spaziale, fammela te e fammi il prezzo migliore. Cioè, è un cambio notevole, perché
Sì, son
è proprio un
d'accordo. È
paradigma molto diverso.
un paradigma diverso, vuol dire che il business è entrato nel settore dello spazio. Quello che diceva prima sul fatto che ci saranno addirittura due film che probabilmente si stanno per girare sulla stazione spaziale, certo, rende tutto questo molto più vicino a noi. Il business è sempre molto difficile e devo dire che qui spezzo un po' una lancia in favore invece del vecchio continente. Gli americani sono molto volubili, no? Quindi quando magari c'è un'opportunità di business anche non chiara, anche non conclamata, però ci si buttano a capofitto. Su questo noi forse gli europei siamo un po' più razionali, un po' più, faccio la battuta, con i piedi per terra. Però è chiaro, c'è stata un'accelerazione. Non so, ma forse è già un po' di gossip, ma la reazione che allo IAC, all'International Astronautical Congress, quindi l'evento più importante nello spazio, organizzato ad Adelaide alcuni anni fa, quindi parliamo di più di 5-6 anni fa, la reazione che hanno avuto i capi delle agenzie spaziali all'annuncio di Elon Musk, che ha detto: no, però io vorrei mandare dei Falcon 9 riutilizzabili per poi un domani vendere un servizio cargo e addirittura un servizio astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale. La reazione è stata una delle più ilari che si sia mai vista, no? In questi eventi. E lui però, dopo almeno 6-7 anni, è riuscito ad avere un contratto di quasi 3 miliardi di dollari per sviluppare servizi di questo tipo. Quindi sì, forse devo dire c'è stata un po' anche una specie di nuova corsa allo spazio, perché come citava lei, finito il programma Shuttle, di fatto la stazione spaziale è l'unico, diciamo, taxi che ha avuto è stata la Soyuz. Quindi c'era questo paradosso per cui gli Stati Uniti comunque dovevano pagare un viaggio tutte le volte, pagare il costo del biglietto ai russi per poter andare su un oggetto che di fatto avevano costruito e in qualche modo supportato loro fin dall'inizio. Quindi c'è stata un'accelerazione, certo, il business è entrato, qualcuno dice che senza Elon Musk forse tutto questo non si sarebbe potuto fare, certamente. Certo è che, tornando al discorso di luglio, il fatto che anche altri miliardari, e questo sarà un punto forse cruciale, ecco, anche della nostra chiacchierata, miliardari, quindi non stiamo parlando di me e di lei, ma miliardari abbiano in qualche modo raggiunto questo tipo di obiettivo, di servizio. Il turista spaziale è un turista che divaga un pochettino. È un turista che, tra l'altro, c'è un annuncio di Virgin, è un turista che deve comunque potersi permettere 250 mila dollari, ma adesso Virgin ha alzato il prezzo, quindi siamo a circa 450 mila dollari, per di fatto regalarsi un'esperienza di 10-15 minuti, di cui alcuni di questi dai 4 ai 5 in volo suborbitale. Quindi per testare l'assenza di gravità e per vedere la curvatura della Terra. Ecco, stiamo parlando di spazio accessibile sì per molti, ma non per tutti. Però un domani la strada è tracciata, quindi un domani sicuramente sarà più
Ecco,
possibile.
a proposito di strada tracciata, io però non posso immaginare, in effetti, come dire, sicuramente la Blue Origin di Bezos sta cercando di ampliare il proprio raggio d'azione in competizione con lo stesso Elon Musk, perché non credo che un'azienda possa investire così tanto solo per il turismo spaziale, ci deve essere anche una motivazione altra.
Ma allora, la storia dei tre cavalieri, quindi Branson, Bezos e Musk, in verità è una storia che, se la americanizziamo un po', è una storia ovviamente che nasce dal loro desiderio di fare delle cose nuove, innovative, eccetera. Si dice che Bezos, avesse iniziato il concept di Blue Origin addirittura nel 1998. Perché era un suo sogno quello di poter diventare un astronauta o di avere accesso alle stelle. Non so se qualcuno lo sa, quindi faccio un pochettino di... questo non è servizio pubblico, faccio proprio più gossip pubblico. Non so se nessuno sa che in Star Trek Beyond, Bezos ha una parte, perché lui era talmente amante dello spazio di Star Trek che è riuscito a entrare con un ruolo nel film. Tra l'altro però completamente mascherato perché ha la parte di un alieno. Branson è un imprenditore sul generis, ma anche lui di fatto ha supportato XPRIZE, come dicevo prima, per cui i vincitori del concorso dell'XPRIZE, che avevano vinto appunto i 10 milioni di dollari per programmare e progettare una missione privata, quindi senza fondi pubblici per lo spazio, lui di fatto ha subito supportato questo e parliamo di anche qui inizio anni 2000, perché aveva questa volontà di fare un qualche cosa legato allo spazio, avendo già Virgin Atlantic, avendo già Virgin Airlines, quindi era già, per così dire, in volo in aria. Tra l'altro con tecnologie diverse, perché i lanci che avete visto sia di Blue Origin che di Virgin Galactic sono con tecnologie, con approcci, diciamo, e metodi diversi. Su Musk, beh, che dire, è un personaggio in tutti i sensi, nel vero senso del termine, e lui però ha sempre voluto spingere l'asticella, no, un pochettino più in là. Genio e sregolatezza, forse. Su Musk, beh, si può dire che ovviamente, essendo miliardario e ne ha ben donde, uno può ovviamente spendere i soldi come vuole. Certo è che lui ha alzato, qualunque cosa abbia toccato o fatto, ha alzato moltissimo l'asticella e quindi verrà sicuramente ricordato per quello. Anche prima dello spazio, la maggior parte del suo, diciamo, successo lo ha fatto attraverso PayPal. PayPal è stato il primo sistema di pagamento online, di massa, quindi diciamo veramente aperto. Quindi è su quello ha alzato l'asticella. Però di alcune cose di cui non si parla, ovviamente lui si parla legato allo spazio, ma Hyperloop è un progetto di nuovo che ha avviato lui, piuttosto che il Neuralink, che adesso se ne sta sentendo, sarà anche quello un
No,
super.
ma questo è sicuramente vero. Elon Musk dovremmo dedicargli una puntata, anche perché alcuni anche importanti, diciamo, testimoni del settore spaziale, come lo stesso Roberto Vittori, astronauta e pilota dell'aeronautica, considerano la genialità di Elon Musk messa insieme ai soldi, mentre gli altri due sono due miliardari che investono nella genialità di qualcun altro nella realizzazione dei loro progetti.
Sì, anche se poi, adesso anche qua faccio, non è gossip perché è una notizia comunque, diciamo, diffusa, magari non sui grandi canali, però è una notizia diffusa, quindi non sto dicendo una cosa assolutamente riservata, faccio la battuta ovviamente, Musk, dicevo, genio e sregolatezza, non so se si sa, ma lui soffre di bipolarismo conclamato. Quindi lui
Sì, no,
proprio...
questo si sa, questo si sa. Sì, no.
Quindi
Eh beh,
suona
però
un po'...
quello di solito a volte queste forme, diciamo, di disturbo anche mentale sono collegate proprio ad alcune forme di genialità. A
beh.
volte, non dico che è sempre così. Ma veniamo all'Europa, però. Lei prima spezzava una lancia a favore dell'Europa, però l'industria europea non sembra altrettanto vivace.
Ma sa cos'è? Non è tanto l'industria europea, è che, perché se pensiamo di nuovo ai nomi che abbiamo detto prima, ai tre cavalieri di prima, loro vengono di fatto da settori completamente diversi, avulsi e lontani dallo spazio. Tra l'altro c'è un grafico molto, molto interessante sviluppato da Bryce Tech, quindi una società di studi e analisi americana, per cui i primi 10 investitori nel settore dello spazio, diretti o indiretti, vengono da settori che non c'entrano niente con lo spazio. Quindi non sono aziende spaziali o aziende aerospazio che si sono poi, tra virgolette, dedicate al business dello spazio. Ecco, l'Europa, come dicevo, prima aveva un po' tenuto i piedi per terra, ma perché il settore dell'aerospazio era un settore che forniva, le grandi agenzie, forniva le grandi missioni, forniva supporto, infrastrutture, applicazioni upstream, downstream, eccetera. Ma non c'era un'industria grande non spazio che avesse deciso poi di sfruttare l'opportunità di business dello spazio. Quindi ecco, forse l'Europa è rimasta un pochettino indietro in questo senso, perché noi non abbiamo, ad esempio, gli acronimi, visto che gli americani sono molto avvezzi ad utilizzare gli acronimi, noi non abbiamo i GAFA in Europa. Google, Amazon, Facebook, Apple. E non abbiamo degli unicorn, o anzi, il nuovo nome che si sta coniando adesso, dei decorn, no? Quindi non un billion, ma 10 billion. Non ce ne sono aziende di questo tipo in Europa. E quindi aziende in Europa che potevano guardare anche ad altri mercati, forse non ci sono anche imprenditori così, diciamo, propensi al rischio. Quindi ecco, l'Europa non è tanto che manca di tecnologie o di innovatività o creatività, anzi, però forse ecco, c'era un problema anche di investimento, di liquidità. Quindi, no, direi che noi abbiamo delle capacità, tra l'altro ci sono ovviamente no, molte notizie legate ai progetti sui nuovi lanciatori, ai progetti di accesso allo spazio, a tutto quello che si sta facendo anche sulle nuove infrastrutture, ai moduli spaziali, eccetera. Ecco, le competenze non ci mancano. Forse direi che magari un pizzico di senza offendere Elon Musk, un pizzico di bipolarismo in più e un pizzico di miliardi di dollari in più non avrebbe fatto male all'Europa.
Allora, anche questo è un tema che andrebbe approfondito perché appunto l'Europa un po' si sta riorganizzando dal punto di vista, diciamo, del settore spaziale con la creazione di EUSPA che, diciamo, mette ordine alle relazioni tra l'Unione Europea e l'Agenzia Spaziale Europea, pur mantenendone le differenzialità, visto e considerato che l'Agenzia Spaziale Europea non corrisponde come Paesi membri all'Unione Europea. Questo è anche un piccolo problema, poi alla fine, di governo dello spazio europeo.
Ma forse adesso dico un parere assolutamente personale, forse è un misunderstanding di fondo che c'è da moltissimi anni. L'ESA di fatto è un ente intergovernativo, quindi è un ente nato da 20 e più stati paesi diciamo indipendenti, che si sono messi insieme per fare un organismo appunto intergovernativo che gestisse dei grandi programmi spaziali, in maniera molto lungimirante, tra l'altro. Quindi un paese singolo, seppur con ambizioni molto alte come Francia oppure Germania, anche Italia, ovviamente, non poteva gestire grandi missioni da solo. Quindi hanno deciso di mettersi insieme e creare un ente intergovernativo. Ecco, forse il misunderstanding è stato nel volerlo chiamare European Space Agency, perché ovviamente la maggior parte erano paesi del continente europeo, ma come diceva lei, non paesi, ad esempio, totalmente membri dell'Unione Europea, però all'ESA, ricordiamolo, c'è anche da parte dell'ESA, ad esempio, anche il Canada. Quindi è un ente, tra virgolette, strumentale, come direbbero le amministrazioni italiane.
Che però non ha gli stessi fondi che dovrebbe avere un'agenzia continentale come quella europea a paragone, di un paese come gli Stati Uniti, ad esempio,
Sì.
perché vive, diciamo, della realtà, della volontà dei singoli paesi e non dell'Unione Europea nel suo complesso.
È vero, è anche vero che l'Unione Europea, che non a caso si chiama Unione Europea e non Unione degli Stati Uniti d'Europa, quindi diciamo non a caso si chiama così, è un Cerbero di 27 teste. Quindi ovviamente devono tutti quanti essere d'accordo in maniera collegiale, essere decisi. Questo da una parte è un vantaggio, dall'altra parte è uno svantaggio. Anche qui faccio una battuta per, diciamo, gli appassionati di spazio. Il vantaggio è che, lo svantaggio è che certamente per fare un sistema concorrente di GPS, ad esempio, e quindi Galileo, bisogna che tutti e 27 siano d'accordo. Ok, e quindi è un po' lunghetta la decisione. Ma il vantaggio qual è? Che il GPS, pardon, Galileo rispetto al GPS non correrà mai il rischio di venire spento, perché sarà sempre a disposizione, sarà sempre aperto, sarà sempre acceso. E quindi qua corro alla mente indietro alla seconda guerra del Golfo, quando il GPS a un certo punto per motivi militari è stato spento. Ecco, vi lascio immaginare tutto quello che era basato sul GPS, a un certo punto si è ritrovato un po' in difficoltà. Con Galileo questo non potrà succedere. Ecco, questa è la differenza tra Stati Uniti ed Europa. L'Europa è vero, è un po' più lenta, è più collegiale, però ovviamente sono 27 paesi che lavorano tutti insieme nella stessa direzione. Sì, e USPA ovviamente cerca di colmare questo gap.
Certo. Allora, sono argomenti estremamente interessanti e potremmo andare avanti ancora altri 20 minuti, però purtroppo dobbiamo andare a chiudere. E a me invece, volevo proprio chiudere sulla sua attività nello specifico, perché ho letto, diciamo, alcuni suoi post, alcune sue interviste. Si va, diciamo, da aziende che puntano sul cibo spaziale con anche chef stellati, piuttosto che altro genere di attività che sembra corollario della space economy o perlomeno dell'attività spaziale. Può farci qualche esempio per capire di che cosa stiamo parlando?
Sì, certamente. Beh, lo chef stellato sicuramente era la battuta più azzeccata che potessimo in qualche modo utilizzare per chi si occupa di space economy, ovviamente. Ma allora, Infinitaria è un hub per l'innovazione. In questo momento siamo basati in due sedi in Italia, principalmente nel nord-est, una sede a Ottawa in Canada, e entro fine anno apriremo una sede invece in Cina, a sud di Shanghai. Ma noi, io mi occupo delle attività di due cose, mi occupo sono responsabile delle attività di servizi per l'innovazione ad alto valore aggiunto e ovviamente mi occupo e seguo tutta la business unit legata alla space economy, quindi a servizi di advisory per la space economy. Ma cosa facciamo? Noi supportiamo aziende, essendo collocati anche in un'area geografica d'Italia a fortissima vocazione multi-industriale e multisettoriale, supportiamo le aziende nel loro avvicinamento, nel loro percorso vicino allo spazio, con la consapevolezza che ogni azienda è potenzialmente un'azienda spaziale, sempre però con questo approccio della preposizione che dicevo all'inizio di questa interessante intervista, cioè vedere che cosa lo spazio può fare per le aziende o cosa le aziende possono fare per lo spazio, tecnologie dallo spazio o tecnologie per lo spazio. E sono venute fuori cose molto interessanti. Stiamo lavorando, non posso fare molti nomi perché su alcune cose abbiamo ancora un po' di accordi di riservatezza, però ad esempio stiamo parlando con aziende che lavorano nel packaging alimentare o delle aziende che fanno appunto cibo, nutrizione. Stiamo supportando come advisor un paio di startup anche in questo settore, che fanno cibo a forti elementi nutrizionali e che hanno scoperto potrebbe essere assolutamente di interesse per i nuovi viaggi e i turisti spaziali. Ma nello stesso tempo chi fa anche oggetti tipo design di interni. Allo IAC di Dubai di quest'anno annunceremo un'alleanza costituita per supportare il design di nuovi prodotti, il design di interni, piuttosto che il design funzionale, quindi gli human factors. Stiamo lavorando con una società di videogiochi per fornire servizi di entertainment. Ovviamente anche per i nuovi turisti spaziali, però ci sono moltissimi altri settori. Quest'anno, tra l'altro, visto che siamo in nord-est, non posso non citarlo, quest'anno cadono i 50 anni del Moon Boot, no? Quindi se vi ricordate, per chi scia, no? Del dopo
Sì,
sci, che si chiamava una volta.
dopo sci appunto dedicati alla Luna, certo.
Esatto, c'è tutto un settore, un'area legata allo sport system che ovviamente potrebbe avere moltissime connessioni con lo spazio. Tralasciamo i primi esperimenti fatti sulla stazione spaziale con Technogym, ma stiamo lavorando ad esempio con un'azienda leader mondiale nelle biciclette, che tra l'altro è fornitore anche del grandissimo Pippo Ganna, nostro olimpionico, e per vedere come ad esempio si possono sviluppare materiali che possono però mantenere un livello di fitness e programmi ovviamente fitness per gli astronauti e per i turisti spaziali che non hanno un training di 10 anni prima di volare, ma anche cose molto più, tra virgolette, terra-terra, ad esempio chi fa occhiali. Avete visto Branson? Branson si è parlato certamente del discorso che ha fatto quando a un certo punto ha fluttuato, ma si è parlato altrettanto dei suoi occhiali da sole. E quindi c'è tutto un tema legato ai prodotti, al merchandising. Beh, il primo merchandising nello spazio è stato quello di Omega, se vi ricordate, con
Ovviamente.
Speedmaster.
Diciamo, se posso provare a sintetizzare, che una volta che hai deciso di fare un albergo nello spazio, ovviamente hai bisogno di tutto quello che lo rende gradevole, dalle lenzuola allo chef piuttosto che al design che lei
Assolutamente,
diceva. Cioè, si è innescato
assolutamente.
un meccanismo in cui appunto non si fanno solo i razzi, ma tutto quello che rende piacevole lo spazio e lo starcilo e viverlo anche.
Assolutamente. Anche perché una parola che forse ho usato in una delle risposte prima, la parola esperienza. Ecco, quello che si sta in qualche modo vedendo è che Blue Origin, piuttosto che Virgin e anche altri che arriveranno in seguito, non propongono, non vendono un viaggio, una tecnologia, vendono un'esperienza. E questa esperienza deve essere potenzialmente unica nella vita, ma deve essere totalizzante. Vi ricordo che non sono stati i primi a vendere un'esperienza, anche se gli altri hanno venduto più una tecnologia. Quest'anno cadono i 20 anni del primo turista spaziale, che era Danny Stito. Se qualcuno di voi si ricorderà.
Sì, assolutamente, che volò con la Soyuz per la Stazione Spaziale Internazionale.
Bravissimo, bravissimo. Ecco, provate a rivedere un pochettino le immagini, le foto di Danny Stito, primo turista spaziale che ha pagato 20 milioni e più di dollari, e provate a vedere invece le potenziali foto dei nuovi turisti spaziali che arriveranno un domani, prima o poi, in orbita, non solo orbita bassa, ma anche ad esempio sulla stazione spaziale. Ecco, c'è proprio un concetto assolutamente diverso. Si vende ora l'esperienza, un qualcosa di esperienziale, e anche lì è una frontiera completamente nuova.
Come detto, sono temi estremamente interessanti. Ci torneremo senz'altro. Speriamo di avere la nostra ospite anche in future occasioni. Bene, grazie e allora buon proseguimento. Alla prossima.
Arrivederci a tutti.